Le 8:40 del mattino, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati un'ultima volta qui con il giorno delle locuste. Ebbene sì, è l'ultima puntata in questo venerdì 3 luglio. Come andrà a finire la faccenda greca? Prima o poi lo scopriremo, non lo scopriremo al giorno delle locuste perché oggi cala il sipario, ma calando il sipario naturalmente cercheremo di fare un punto importante perché siamo arrivati ormai a un tornante decisivo. E allora io saluto come sempre il flegetonte degli economisti. Buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno.
Allora dobbiamo, ci piacerebbe tanto fare gli originali e fare un grande focus, che ne so, sulla Slovenia, sul Montenegro, e invece ci ritroviamo a parlare nuovamente della Grecia. Non potrebbe essere altrimenti, e siamo ormai alla vigilia del referendum. Si vota per il sì o si vota per il no, ma intanto c'è dibattito su che cosa si vota, su che cosa sia davvero il sì e su che cosa sia davvero il no.
Sì, è un dibattito totalmente acceso, che a parte le questioni leguleie, perché oggi si deve pronunciare anche la Corte Costituzionale greca sulla legittimità del referendum, eccetera, eccetera, in realtà non c'è chiarezza reale e concreta sull'oggetto del voto. Il voto dovrebbe essere sull'ultimo proposta dei creditori, solo che i creditori hanno fatto più di una proposta in realtà, perché il riferimento formale dovrebbe essere il famoso documento che è stato anche pubblicato sul sito da Juncker, sul sito dell'Unione Europea, e quindi le proposte che era al punto di discussione, di confronto nella trattativa a cui si era arrivati alle 20 del famigerato venerdì della scorsa settimana, quando poi Tsipras è rientrato ad Atene e ha annunciato il referendum. Ma nel mentre, da quel momento ad oggi, sono state avanzate altre 3 proposte e sono girate proprio dei documenti formali, quindi addirittura non c'è chiarezza se il sì o il no sia relativo alla prima bozza o alle nuove che sono circolate poi nel corso delle trattative.
Mettiamola così: non c'è chiarezza tecnico-formale, ma c'è limpida chiarezza politica. Il sì e il no significano Tsipras resta o Tsipras va.
Sì, c'è ampia chiarezza politica interna, diciamo così, anche perché Varoufakis ieri ha scelto con estrema chiarezza di dire: se vince il sì io mi dimetto, me ne vado. E quindi è probabile che il sì, e su questo speculano molto i giornali italiani che sono abituati in questo gioco delle figurine, oggi sono piene le pagine di figurine dei probabili nuovi ministri, primi ministri che potrebbero sostituire il governo Tsipras nel caso di una vittoria del sì, però il nodo rimane lo stesso, cioè riprendono la trattativa. Di cosa discutono? Del IVA agevolata alle isole, invece si affronta il nodo di sostanziali, perché altrimenti la vicenda greca può ritornare in prima pagina nel giro di pochi giorni.
In ogni caso la Grecia va così male che potrebbe essere eventualmente affidata a Zeman, così almeno ci si diverte. Ma parlava di nodo sostanziale, e il nodo e il problema della Grecia, l'abbiamo detto, è quello del debito. Oggi Piketty, per esempio, torna a dire su Repubblica che o si ristruttura il debito o non si va da nessuna parte. Il professor Di Stefano si schiera a fianco di Piketty, ma si tratta di capire che cos'è il debito, e il debito lo spiega piuttosto bene per esempio il Post, e vi riportiamo alcuni dati. La Grecia deve restituire circa 281 miliardi di euro, che è più di quanto valga il suo prodotto interno lordo. Quasi la metà di questi 281 miliardi di euro, ovvero 131 miliardi, dovranno andare al Fondo Monetario Internazionale. La Grecia deve anche 87 miliardi di euro a investitori privati e a singoli stati dell'euro zona, rispettivamente 34 a privati, 53 all'eurozona. Questo per capire quali siano le dimensioni, chi siano i creditori, e poi ci sono le tempistiche, perché la tempistica, noi abbiamo sempre parlato della scadenza della rata di 1,6 miliardi, tutto questo entro il 2054, che è la data ultima.
Sì, la realtà è che ovviamente dopo, bisogna che ricordiamo due passi, dopo praticamente 5 anni di programmi e di aiuti, perché la crisi greca è iniziata in realtà tra 2009 e 2010, insomma, ma si palesava già all'inizio della crisi finanziaria, in quel momento il debito della Grecia era inferiore a quello di oggi. Oggi stiamo parlando di 312 miliardi di euro, il 180% del PIL. All'inizio della crisi stavamo parlando di una massa di debito che era intorno ai 250 miliardi e un'incidenza sul PIL che era intorno al 130%. Perché cos'è accaduto?
Quindi la BCE e il Fondo Monetario Internazionale hanno pompato debito nelle vene della Grecia.
Hanno fatto esplodere il debito, perché bisogna anche ricordare che nel mentre, tra queste date, è intervenuto anche una ristrutturazione di un pezzo consistente del debito con i privati, circa 100 miliardi, sui quali c'è stata la famosa, sostanzialmente il famoso swap, qualcuno l'ha chiamato un default tecnico. Comunque sostanzialmente quei 50 miliardi sono stati tagliati quasi della metà. Quindi la verità è che le ricette dell'austerity, è inutile che ci giriamo attorno, nel caso della Grecia hanno, come si è detto più volte, e come hanno detto più volte molti osservatori, hanno ammazzato l'economia ellenica, e quindi il debito di oggi, se non era sostenibile quello di 5 anni fa, con un PIL che era un quarto più grande, oggi diventa veramente impossibile. Quindi la ristrutturazione e la cancellazione di una parte di questo debito, che è una delle richieste basilari del governo di Atene, di Tsipras, mi sembra la cosa più ragionevole, non è una proposta, come dire, rivoluzionaria, è un dato di fatto oggettivo.
Dopodiché queste sono le dimensioni, le caratteristiche del debito greco, la domanda sorge spontanea: come lo si ristruttura un debito così? Si chiama un'impresa?
No, allora, le strade qui sono abbastanza note, perché non è la prima volta che si fanno ristrutturazioni. In questi ultimi giorni il Sole 24 Ore, per esempio, ha pubblicato un bellissimo pezzo spiegando le 3 volte in cui la Germania ha dovuto ristrutturare il suo debito e gli è stato sostanzialmente cancellato il debito per evitare problemi sociali di grosse dimensioni. Ci sono 3 soluzioni. Tagliare...
Cioè la sfiga della Grecia è che non ha invaso la Francia e la Russia.
Esatto.
Ok.
Ci sono 3 soluzioni. Tagliare un pezzo di questo debito, quindi accollarsi una parte di perdite, cancellare proprio una parte del debito e iscriverlo a perdita. Questo non può essere fatto nell'immediato, perché sarebbe ovviamente sonoramente una sconfitta politica dell'Unione Europea e della Commissione, e quindi si può scegliere una strada intermedia, che è la seconda, che è quella di allungare fortemente le scadenze e rinviare completamente, almeno di 20-30 anni, i rimborsi di questo debito.
Che vuol dire 2075-2085, quando probabilmente il sole si sarà spento e quindi non gliene fregherà più niente a nessuno.
Sì, addirittura c'è chi ipotizza che bisognerebbe trasformare in centennale una parte del debito, cioè fare dei bond cosiddetti secolari, e a questo punto un piano di ammortamento su dei bond a 100 anni, che evidentemente prima o poi verranno cancellati.
Perché... Cioè l'unica differenza è che nel 2115 la Troica arriverà ad Atene con il teletrasporto, però incarognita allo stesso modo.
Sì, ma è probabile che a quel punto la Troica non ci sia. Poi bisogna aggiungere però che c'è una lezione molto importante. Io delle interviste più interessanti fatte in questi ultimi giorni è quella a Jacques Attali l'altro giorno sulle colonne di Repubblica, che spiegava perché è stato un errore drammatico il coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale nelle vicende dell'euro, perché evidentemente non solo il Fondo Monetario è un'organizzazione che tiene dentro 182 stati, ma soprattutto cosa gliene frega il Fondo Monetario Internazionale dell'area euro. Quindi da questo punto di vista, giustamente, Attali dice: ma è stato veramente, non si capisce perché sia stato messo in piedi questo strumento per produrre poi un disastro di queste dimensioni.
Sono quelle cose che si ereditano dall'infanzia. Adesso chiamo mio cugino, ecco, invece poi si chiama il Fondo Monetario Internazionale, che è un po' come il cugino della finanza. Dopodiché, professore Di Severo, io in questi giorni sentivo parlare anche di ipotesi di monete parallele. Che cosa significa moneta parallela?
Sì, ma ne avevamo già accennato anche la settimana scorsa. Ci sono diverse soluzioni tecniche che vengono ipotizzate per poter gestire la fase, come dire, l'eventuale fase di crisi senza dover ritornare alla dracma. Sostanzialmente si diceva già che tecnicamente esiste uno strumento che si chiama una sorta di pagherò, una moneta temporanea, una sorta di moneta cambiale che potrebbe essere emessa dallo Stato ellenico nei confronti di pensionati e dipendenti pubblici, che potrebbero poi scontarle in banca per avere liquidità nell'immediato. Non è una vera e propria introduzione di una seconda moneta, che ovviamente creerebbe dei problemi di natura legale e tecnica, ma sarebbe sostanzialmente un modo come se la Grecia scegliesse di adottare per un certo periodo un sistema come i Bitcoin, cioè una forma di pagamento ristretta ai confini della Grecia, mentre continuerebbe a operare nelle transazioni internazionali su base euro e anche con quella che è considerata a tutti gli effetti la più grande industria greca, che è il turismo, continuerebbe a lavorare ovviamente usando gli euro.
I mini assegni non li hanno presi in considerazione?
È un po' la stessa cosa.
Si ricorda quando c'erano i mini assegni?
È esattamente una cosa simile ai mini assegni.
Io c'ho ancora la collezione che aveva fatto mio papà, che mi metteva dentro i portafotografie.
È un meccanismo assolutamente paragonabile a quello dei mini assegni che venne usata negli anni 70 anche in Italia.
L'altra possibilità è Al-Walid, il principe Al-Walid, che ha deciso di destinare il suo intero patrimonio a progetti benefici. Per capirci, il patrimonio di Al-Walid,
stiamo parlando di 32 miliardi di dollari.
Ecco, possiamo considerare un progetto benefico la Grecia? Sì,
28,8 miliardi di euro. Il principe ha spiegato che il suo impegno filantropico favorirà la costruzione di ponti per agevolare la comprensione culturale,
Perfetto. Sviluppare
comunità e dare pieni potere alle donne, dare possibilità ai giovani, fornire aiuti contro i disastri e creare un mondo più tollerante.
Ma anche i giovani e le donne aiuta,
sì.
Al-Walid?
Leggo testuale dalle dichiarazioni di Al-Walid.
Vabbè, perfetto, abbiamo risolto un sacco di problemi grazie alla filantropia di Al-Walid, e quindi possiamo chiudere sereni questo anno del giorno delle locure.
Bisogna capire se i giovani e le donne sono quelli stessi di cui parlavamo nell'apertura.
No, per carità, professore, non faccia battutacce. Ma
sauditi e...
Si fermi lì.
Mi fermo.
Si fermi lì, non vada oltre, anche perché abbiamo una scaletta a proposito di quel tema che facciamo fatica a chiudere in valigia, e quindi abbiamo un sacco di altri punti da toccare. La Grecia ha un riflesso evidente anche sul mercato dei cambi, ma sul mercato dei cambi ha agito molto di più in questi giorni il fatto che i nuovi dati sull'economia americana abbiano spinto il dollaro con l'euro in ribasso rispetto alla moneta americana. E lì poi c'è tutta la questione, come dire, delle scelte diverse che la Fed ha fatto sul tema del rigore e della crescita.
Beh sì, è evidente che gli effetti dei famigerati quantitative easing, sia dal punto di vista temporale sia dal punto di vista dimensionale, hanno avuto un impatto non irrilevante sull'economia statunitense. Gli ultimi dati, anche se non sono stati perfettamente in linea con le attese, però confermano sostanzialmente l'andamento dell'economia americana. Sono stati creati 228.000 nuovi posti di lavoro, il tasso di disoccupazione è al 5,4%, il dollaro si è ulteriormente rafforzato. Gli analisti adesso, anche per effetto delle tensioni greche, vedono addirittura la parità a breve, adesso siamo a 1,10. Ricordiamo che l'estate scorsa eravamo a 1,40, quindi stiamo parlando di un circa 30-40% di deprezzamento. In realtà parte di questo deprezzamento era voluto ovviamente da Draghi, perché il super euro creava dei problemi per un'economia asfittica nel mercato interno ma molto forte sull'esportazione, e quindi questo favorisce le dinamiche delle esportazioni europee, ma non è detto che questa situazione si possa stabilizzare a breve, e quindi se si dovesse superare la parità e si dovesse tornare a una situazione di super dollaro come nei primissimi tempi della nascita dell'euro, allora il clima potrebbe cambiare profondamente, anche perché sulle materie prime non è detto che il petrolio rimanga basso, anche se questa settimana gli Stati Uniti hanno annunciato il record massimo di produzione petrolifera mai registrato.
Abbiamo parlato della filantropia di Al-Walid anche nei confronti delle donne. Un altro grande filantropo internazionale che aiutava le donne era naturalmente Silvio Berlusconi, di cui si torna a parlare in questi giorni sulle prime prime pagine dei quotidiani, ha visto c'è anche la lettera del fidanzato di Ruby che gli dice: Silvio, non devi darle banconote da 500 euro, che è una cosa effettivamente ragionevole, perché poi è scomoda per comprare il biglietto del tram o il latte, la banconota non c'hanno mai il resto, è un casino. Alla fine in banconota da 500 euro sembra che gli abbia dato 7 milioni, ma la cosa che mi ero dimenticato di tutta questa vicenda è che a un certo punto il fidanzato di Ruby vende una discoteca genovese, quella dove aveva festeggiato,
sì, la vende a Belsito.
E la vende a Belsito, l'ha venduta proprio a Belsito, che è, come dire, insieme alla Tanzania metteva insieme anche le gioie del dance floor.
Ma poi Belsito forse le ha reinvestite in diamanti.
Probabilmente. C'è tutto un giro virtuoso. Chi invece pecca di virtù è Porto Rico, che è già stata ribattezzata la Grecia americana, un collasso da 72 miliardi e un default inevitabile.
Sì, anche se la bancarotta, come dire, è certa, l'esito della bancarotta assolutamente no, nel senso che finora la Casa Bianca ha detto al governatore di Porto Rico che non ci sarà nessun salvataggio federale. Io non sono così convinto che gli Stati Uniti vogliano far andare in default senza intervenire Porto Rico, che di fatto, come è noto, è considerato uno stato associato a tutti gli effetti degli Stati Uniti, quindi la dinamica secondo me sarà anche in questo caso abbastanza lineare, e prima o poi ci sarà un intervento del sistema, come dire, del Commonwealth americano per sostenere l'isola caraibica. Quello che è interessante è che i 72 miliardi di debito di Porto Rico valgono come se la Grecia avesse 500 miliardi di debito, perché rispetto alle dimensioni il debito di Porto Rico è molto più grande di quello della Grecia in questo momento.
Per fatto di trasparenza e di onestà intellettuale devo segnalare a tutti quanti gli ascoltatori che poco prima dell'inizio della trasmissione, nell'atto di comporre la scaletta, quest'ultima scaletta del giorno delle locuste, a un certo punto io mi sono rivolto al professor Di Stefano dicendogli Porto Rico, e lui mi ha risposto, come fece Lino Banfi in una famosa pellicola, porta un po' chi vuoi. Bravissimo professore, mi sembrava un peccato che questo patrimonio di ironia rimanesse solamente fatto privato. Ce l'ha presente Lino Banfi?
Sì, ce l'ho presente.
Se lo ricorda?
Sì.
Porto Rico, porta un po'. Va bene, con questa battuta del professor Di Stefano chiudiamo la prima parte del giorno delle locuste, ci ritroviamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. I'm up all night to get some, she's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky, we're up all night to the sun. We're up all night to get some, we're up all night for good fun. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, she's up all night to the sun. Tre minuti dopo le nove, la seconda parte dell'ultima puntata dell'anno del giorno delle locuste, e rientriamo ruffianissimi con Get Lucky, Daft Punk. Prof, l'aveva mai sentita sta canzone?
Alla radio, sì.
Ah, l'ha sentita anche lei?
Alla radio, sì.
Ah, bravo! No, perché l'hanno sentita anche sulle montagne dell'Hindu Kush, sto pezzo, per cui...
La radio...
La radio parla al mondo.
Certo.
E lei sta parlando al suo mondo, professor Di Stefano, e c'è da che essere lucky, perché ci sono segnali di apocalisse che arrivano dal profondo della Cina. La borsa di Shanghai dal 12 giugno ha perso il 27%.
Devi aggiornare le cifre.
Infatti adesso ci arrivavo. Lo dicevamo nelle anticipazioni, che vuol dire come dell'intero valore di Piazza Affari, come se puffa al posto di Piazza Affari si trovasse un buco. E stamattina gli aggiornamenti, adesso dovrebbe essere lì per chiudere la borsa, sì, di Shanghai, e siamo quasi a meno 5.
Manca praticamente mezz'ora perché chiude alle 9:30 l'ora nostra, e siamo a meno 4,91 in questo momento.
Ma facciamo in tempo a entrare e fare una speculazione pazzesca?
No. Anzi, scusa, adesso sto aggiornando, siamo a meno 5,45.
Ammazza, quindi vuol dire che siamo oltre il 30% alla perdita del valore.
Siamo oltre il 30% alla perdita del valore. Per dare un punto di riferimento in valori assoluti, quel massimo di cui tu stavi parlando del 12 giugno era circa 5.100 nell'indice dello Shanghai Stock Exchange Composite. Oggi siamo a 3.699, quindi sostanzialmente si sono volatilizzati 1.200 punti di un indice, che non è poca cosa. faccio un esempio, è come quello che è accaduto al Nasdaq con lo scoppio della bolla di internet nel 2000, era esattamente a 5.000 punti e nell'arco di un paio di settimane perse appunto circa un quarto del valore.
E quindi cosa è successo in Cina? È scoppiata la bolla di internet?
No, in Cina è scoppiata a tutti gli effetti o sta scoppiando la bolla finanziaria e dei mercati, che è riconducibile poi a soprattutto una bolla di debito, tanto per capirsi, spinto dal il sistema bancario ombra e dall'immobiliare, il debito totale della Cina è, ormai viaggia a 28 trilioni di dollari, 28 mila miliardi.
Cioè bisogna salvare la Cina, altro che la Grecia.
Esatto.
C'hanno un PIL lievemente diverso.
Sì, certo, c'hanno un PIL lievemente diverso, però stiamo parlando del 282% del PIL. Questi sarebbero i dati, almeno questi sono i dati che sono contenuti in un rapporto di McKinsey sulla situazione debitoria della Cina. Stiamo parlando di un debito che è molto più grande di quello degli Stati Uniti e della Germania, perché lo ripeto, 28 mila miliardi di dollari, era 7 mila miliardi nel 2007, quindi è praticamente quadruplicato in meno di 7 anni e viaggia ormai al 282% del PIL.
Comunque se continua a perdere con questa velocità vertiginosa la borsa di Shanghai, quando torneremo a settembre con il giorno della locusta, al posto della borsa troveremo un parcheggio.
È inevitabile che prima o poi questa caduta si fermi.
Anche perché sennò è finita,
anche perché
per tutti.
Sarebbe molto difficile, inevitabile che questa caduta si fermi, ma non potrà non lasciare un peso rilevantissimo, secondo me, sulla vicenda, sul comportamento delle autorità europee rispetto alla vicenda greca, perché con una caduta sostanzialmente un venerdì nero che si preannuncia, perché ormai i mercati sono globali, Tokyo sta scendendo, non a questi livelli ma sta scendendo, e Shanghai adesso è al meno 6%, quindi vuol dire che c'è proprio una caduta verticale.
Quindi il combinato disposto di Shanghai e di Atene potrebbe far sì che a Piazza Affari oggi si perda il 30-35%, lo dico io che dico cazzate,
no,
per cui
no,
non c'è rischio di insider trading.
Non a questi livelli, però sicuramente l'Europa è attesa per il momento stabile, però dobbiamo fare i conti con dei dati che sono effettivamente spaventosamente bassi, in particolare per la Cina.
Torniamo a parlare di multe, multe assegnate alle banche. In questo caso stiamo parlando di procedimenti relativi alle truffe sui mutui, e quindi siamo all'albore della grande crisi finanziaria 2008, coinvolta Royal Bank of Scotland, che ha patteggiato quanto? 13 miliardi,
una multa da 13 miliardi di dollari, è una multa in concorso con Nomura, che è l'altra banca che è coinvolta, ma della quale non si sa ancora quale sarà la transazione, ma sostanzialmente questo è il valore della transazione che si sta ipotizzando con le agenzie federali americane, in particolare la Federal Housing Finance Agency, che aveva citato in giudizio 19 delle principali istituzioni finanziarie nel 2011, ovviamente per la vicenda delle truffe su il sistema dei mutui, non tanto sui subprime ma in generale appunto sul comparto dei mutui americani, che lo ricordiamo vale alcune migliaia di miliardi di dollari. La cosa interessante è che a tutti gli effetti Royal Bank of Scotland in questo momento è ancora controllata al 79% dal cancelliere dello scacchiere, cioè George Osborne. Lo Stato, la corona inglese, è l'azionista di riferimento di Royal Bank of Scotland, quindi questa multa
paga la regina.
Di fatto pagano, la regina no, ma pagano indirettamente i contribuenti inglesi, gli stessi ai quali Osborne sta tagliando la spesa, producendo dei danni sul fronte sociale spaventoso.
E pagheranno anche azionisti e creditori eventuali crisi bancarie. Le banche non verranno più salvate da interventi esterni. Anche la Camera ha approvato la legge di delegazione europea, per cui si farà un pochino come a Cipro. Per tutti quelli che avranno depositi superiori ai 100.000 euro potranno essere attinti in caso di difficoltà dell'istituto di credito.
In caso di rischio fallimento, sostanzialmente sarà possibile per gli istituti fare un prelievo forzoso sui conti correnti che appunto hanno depositi superiori ai 100.000 euro. Peraltro i 100.000 euro sono la famosa garanzia del fondo interbancario a tutela proprio dei risparmiatori in caso di crisi, sulla norma che è passata a livello europeo e che poi è stata recepita dalla Camera c'è stato uno scontro politico molto violento, ma in realtà non è una grossissima novità, perché da tempo questo provvedimento in realtà era ancora operativo ed era possibile operare in questo modo già precedentemente alla norma europea.
Io e lei guardiamo a questa eventualità con assoluta serenità, non venendo manco dipinti. I 100.000 euro di deposito in qualche banca o in qualche conto di deposito, a proposito di crediti deteriorati e di intorni, in questi giorni tutti a Padoan chiedevano della Grecia e quelle cose lì, ma Padoan ha anche annunciato che è pronto alla fine il piano sui crediti deteriorati.
Sì, sostanzialmente Padoan proprio ieri a Milano ha dato una via libera di sostanza all'attuazione del piano per i crediti deteriorati delle banche, almeno 37 miliardi di euro sui quali sarà possibile sostanzialmente operare per le banche, cancellandoli e riattivando quello che è stato, viene chiamato insomma l'operazione per ridare respiro al credito. Non è ancora chiaro del tutto come verrà attuato questo, si parla di un probabile decreto nel prossimo Consiglio dei Ministri e l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di permettere alle banche di defiscalizzare gran parte di quelli che vengono considerati i non performing loan, cioè i crediti che sono stati concessi sotto varie forme a clienti che non sono più in grado di rimborsarli.
Le abbiamo raccontate abbastanza, ma ce n'è ancora, perché il giorno delle locuste, prima di far calare il sipario, arriva dritto fino alle 9:30. La faccio respirare un attimo, caro professore, tenendo i cake in sottofondo con questa versione di I Will Survive, e poi l'ultimo strappo finale anche per il giorno delle locuste, prima dei saluti e dell'arrivederci. Scusi, sulla home page di Bloomberg c'è Grillo che arringa la Grecia?
Sotto l'apertura della Grecia, cioè che Grillo rilancia il referendum anche a Roma.
A proposito di cose accadute durante il Will Survive, ha chiuso ufficialmente la borsa di Shanghai, meno 5,78?
Esattamente, meno 5,78.
Allora, torniamo invece, visto che abbiamo ancora 9 minuti a disposizione, al tema delle multe, perché se erano 13 miliardi di dollari quelli pagati da Royal Bank of Scotland per i procedimenti relativi alle truffe sui mutui, ben di più dovrà pagare invece BP al governo americano per la marea nera che aveva devastato il Golfo del Messico, 18,7 miliardi per tutti quei danni ambientali. Lei diceva poca cosa.
Ma secondo me poca cosa, perché ricordiamolo, i danni prodotti dalla vicenda, cioè dal scoppio della piattaforma con tutti gli annessi dispersioni petrolifere sono stati calcolati in realtà in misura molto superiore, quindi i 18,7 miliardi di dollari che sono l'accordo che è stato raggiunto con le autorità, in primis con le autorità federali, ma poi anche con gli stati Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi e Texas, questi sono gli stati coinvolti nella causa legale, sono inferiori in realtà al volume complessivo dei danni prodotti, che sono stimati ben sopra i 60 miliardi di dollari. La stessa BP nei rapporti indipendenti, a cui è stata costretta anche dagli azionisti, ha stimato complessivamente il danni prodotti dall'incidente in 54 miliardi di dollari, quindi non siamo molto distanti da questi valori. E il settlement, cioè l'accordo che è stato raggiunto con BP, è in particolare riconducibile al cosiddetto Clean Water Act, e quindi a quelli che sono i danni naturali sulle condizioni delle acque che non sono assolutamente risanate a distanza ormai di oltre 5 anni dall'incidente, appunto, dello scoppio della piattaforma.
Diceva 50 miliardi di euro di danni, che è esattamente quanto è costata fino a questo momento Fukushima, e c'è la TEPCO che sta chiedendo altri soldi.
Sì, è esattamente sostanzialmente quanto sta costando la gestione di Fukushima. Non è assolutamente risolto il problema relativo alla fusione del nocciolo di Fukushima. Complessivamente sono stati già spesi più di 50 miliardi di euro al cambio attuale, quindi in realtà ci avviciniamo verso i 55 miliardi di dollari. Adesso la TEPCO ha chiesto un altro aiuto finanziario supplementare al fondo pubblico per il risarcimento delle vittime di altri 7 miliardi di euro. La società nipponica lo ha giustificato con l'estensione degli indennizi relativi ai danni morali causati ai privati e agli altri imprenditori. Come se si vuole fare un termine di paragone con le vicende greche tra la vicenda del pozzo e quella della TEPCO, direi che sono cifre significative. Stiamo viaggiando alla stessa identica valore, stimato ieri in modo secondo me un po' speculativo e come dire, da campagna elettorale, dal Fondo Monetario Internazionale, delle risorse che sarebbero necessarie alla Grecia.
Siamo arrivati praticamente alla fine, e alla fine parliamo per un attimo anche di Telecom, un po' perché Telecom ha visto arrivare in forze JP Morgan, che adesso è salita al 7% ed è il secondo azionista di Telecom, ma anche perché ci sono grandi manovre nel dietro le quinte, ma anche nel davanti alle quinte. Telecom, Vivendi, Mediaset, che succede?
Ma io credo che al di là delle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, che proprio l'altro ieri, presentando la stagione, la prossima stagione televisiva di Mediaset, ha negato che ci si possa ipotizzare nozze con Telecom. Ecco, al di là di queste dichiarazioni, come nelle migliori tradizioni delle trattative economico-finanziarie, in realtà sono in corso queste grandi manovre tra Mediaset e Telecom Italia, favorite dal fatto, lo ricordiamo, che uno dei primi azionisti di Telecom Italia è diventata sostanzialmente Vivendi, l'ex colosso pubblico delle telecomunicazioni. Dopo l'uscita di Telefonica, Vivendi vuol dire di fatto i francesi che da sempre sono amici della famiglia Berlusconi, e infatti in queste ultime settimane è molto attivo e molto chiacchierone il socio da sempre della famiglia Berlusconi, che risponde al nome di Tarak Ben Ammar, che più volte è intervenuto spiegando quanto il ruolo di Vivendi sia strettamente connesso a un rilancio della compagnia telefonica verso il futuro della televisione via cavo, e tutti guardano allo sbarco autunnale di Netflix, che terrorizza in particolare Mediaset, un po' meno la Rai, e quindi non escludiamo che l'estate possa portare qualche sorpresa rilevante su questo fronte.
Ma Netflix non ce l'ha Celentano, mentre Mediaset ce l'avrà, e invece chissà che cosa può portare l'estate nella sua vita, professor Di Stefano. Magari torna che è un uomo nuovo.
La vedo difficile, però.
No, non ho mai pensato di cambiare.
Di cambiare in che senso?
Ma cioè, così, cioè di non rimanere tetragono, fedele a se stesso.
Ah, sì, sì.
Necessariamente,
beh, certo.
Coerente.
Sì, ci ho pensato. Sì, ah. Sì.
Quindi potrebbe tornare come lupo di Wall Street dalle sue vacanze.
Questa la vedo difficile.
Beh, per cambiare...
Intanto posso tornare... Posso ritirarmi a coltivare la terra.
Sì, ho capito, però non è che possiamo riproporci eventualmente per l'ennesima stagione, sempre negli stessi panni, sempre allo stesso modo. Bisogna studiare qualcosa. E avremo tempo.
Beh, abbiamo tempo, dai.
Sì, tutto il tempo possibile di questa estate in cui noi non ci saremo, voi non ci sarete perché sarete in vacanza pure voi, e quindi un appuntamento generico a settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio. Febbraio, no, volevo dirli tutti.
Ah, tu volevi dirli tutti?
Sì, perché
non dipende da noi, come sempre.
No.
Cioè... qua i capi massimi che devono decidere.
No, dicevo così un po' tutti i mesi, perché mi è sempre piaciuto pronunciare ad alta voce tutti i mesi, una di quelle perversioni che non si porta dietro.
Ho capito.
Vabbè, ma me lo tengo per me. Professore, grazie di tutto, grazie per essere stato con noi per tutta questa stagione del giorno delle locuste, grazie a tutti gli ascoltatori che ci seguono, ci dicono, ci parlano, ci chiedono, ci ritroveremo sicuramente dopo l'estate. Intanto, buone vacanze, prof, mi stia bene.
Buone vacanze per chi ci deve andare, ma per ora buona domenica.
Sì, adesso non è che dobbiamo essere prudenti a tutti i costi, non
no,
si sa mai.
Buona domenica, è un appuntamento fondamentale.
Quella buona domenica. Ho capito, no? Pensavo quella di Costanzo.
No.
Ho capito.
Mi riferivo nello specifico a quello che accade domenica prossima in Grecia.
Va bene, chiudiamo perché sono stremato stamattina.
Va bene, chiudiamo.
Prof, auguri, buone vacanze.
Buone vacanze.
Buona domenica.
Buona domenica.
Arrivederci, ascoltatori. Ci sentiamo presto. Ciao.
Ciao. We'll be right back.